Sono le 19.48, buonasera, questa è Metro Regione, i titoli. Non era noto alle unità mobili che operano ogni giorno sul territorio e nessuno l'aveva mai segnalato al centralino del comune di Milano. L'uomo di 43 anni senza dimora trovato morto oggi sotto un cavalcavia è la settima vittima del freddo dall'inizio dell'anno in città. Caffaro di Brescia al via la demolizione della fabbrica dei veleni. Dopo 25 anni cominciano i lavori su uno dei siti più inquinati d'Italia. Rimigrazione in diverse città lombarde nel fine settimana, la raccolta firme per la legge popolare che vuole introdurre la deportazione di massa nel nostro ordinamento. A Como, manifestazione antifascista per dire no alle politiche d'odio. Un uomo senza dimora è stato trovato morto a Milano sotto il cavalcavia Bacula. Si tratta del settimo caso dall'inizio dell'anno in città. La vittima aveva 43 anni ed era originario del Marocco. Il suo corpo era già in fase di decomposizione, quindi la morte risalirebbe a qualche giorno fa. Non risultano segnalazioni al servizio del comune di Milano, attivo 24 ore su 24, e l'uomo non era noto alle unità mobili che operano in città. Per intercettare queste persone, particolarmente ai margini, aiutarle a riscoprire la propria autonomia e i propri bisogni, il Comune di Milano ha attivato diverse unità di strada educative. Sentiamo Giulio Di Rosa, della Croce Rossa, che è il coordinatore dell'unità di strada educativa a Milano.
Può essere che le unità mobili e associazioni di volontariato intercettino dei bisogni e questi bisogni possano trovare una risposta da un aggancio con l'unità educativa che fondamentalmente si occupa di costruire una relazione, ascoltare i bisogni, rendere parte attiva del percorso la persona stessa, favorendo appunto la reimmersione di risorse che le persone comunque hanno, ma che magari da sole non sono in grado. Si cerca di farle riaccedere a quelli che sono i diritti di cittadinanza, a partire da documenti, la residenza, che poi comporta di conseguenza, per esempio, avere l'accesso alle cure, avere un medico di medicina generale, poter accedere alle esenzioni se uno si deve fare degli accertamenti sanitari specialistici, poter, per esempio, con una residenza iniziare a fare domande di casa popolare. In tutto questo, ovviamente, anche banalmente favorire l'accesso ai servizi del territorio, che possono essere anche i dormitori o le seconde accoglienze. Le persone che vivono questa condizione sono persone con multifragilità, quindi la difficoltà è che il percorso difficilmente, quasi mai, è lineare. Ha dei momenti di partecipazione attiva, dei momenti in cui una persona si ritira, rifiuta la relazione, fa più fatica a attivamente portare avanti quello che è un percorso condiviso. C'è bisogno di tempo.
Per arrivare a questo primo momento ci sono voluti 25 anni. Oggi è cominciata la demolizione del primo fabbricato all'interno della Caffaro di Brescia, uno dei siti più inquinati d'Italia, che per decenni ha sparso nell'ambiente diossine, PCB e cromo esavalente. Dopo i primi abbattimenti cominceranno le attività di bonifica dell'ex sito industriale e le perforazioni del suolo. Le previsioni iniziali stimano che i lavori andranno avanti fino al 2030, ma gli interventi sono così complessi che le tempistiche potrebbero cambiare in corso d'opera. Marino Ruzzenenti è lo storico dell'ambiente che per primo studiò e denunciò nel 2001 il disastro della Caffaro.
Ci sono anche i cittadini che hanno subito la contaminazione e l'inquinamento della Caffaro, ci sono migliaia di cittadini che hanno i loro orti e i loro giardini che sono contaminati da diossine PCB, nessuno si occupa di questo, non si parla di bonifica neppure per questi cittadini e neppure di risarcimento dei danni che hanno subito. In più ci sono ancora delle indagini epidemiologiche da fare, soprattutto per quanto riguarda gli effetti delle diossine sulla salute dei cittadini bresciani. C'è ancora molto da fare. Chiaramente siamo in gravissimo ritardo, ma tutto sommato è ancora andata bene alla Caffaro, perché teniamo presente che ci sono tanti siti industriali inquinati in giro per l'Italia che sono in totale stato d'abbandono. Questo tema non viene assolutamente messo all'ordine del giorno, è uno scandalo nazionale. Alla Caffaro si parte perché non era più possibile rinviare, i bresciani rischiavano di rimanere senza acqua potabile per un possibile disastroso inquinamento della falda, e quindi si è dovuto porre mano al problema.
Domani e domenica i comitati Remigrazione e Riconquista hanno organizzato in diverse città lombarde banchetti di raccolta firme per la legge di iniziativa popolare che vorrebbe introdurre nel nostro ordinamento la remigrazione, una deportazione di massa dei migranti. Tra le città interessate c'è anche Como, dove però contestualmente al banchetto remigrazionista ci sarà una manifestazione antifascista. Sentiamo il servizio.
Diverse realtà associative, politiche e sociali comasche si uniscono e chiamano la città a prendere posizione contro un'iniziativa di propaganda annunciata per sabato 14 febbraio, a sostegno di una proposta di legge sulla cosiddetta remigrazione. Proposta che, puntando alla deportazione di massa di persone migranti di origine straniera, viola apertamente i principi della Costituzione, negando uguaglianza, dignità e pari diritti. Il comunicato, intitolato «Como ama l'accoglienza», espone una posizione netta contro le politiche xenofobe con derive razziste e fasciste che costruiscono un nemico per dividere la società, mettendo lavoratrici e lavoratori gli uni contro gli altri, mentre le vere cause delle disuguaglianze restano le politiche di sfruttamento, precarietà e dumping salariale. La remigrazione, spiegano, non difende nessuno, alimenta paura, legittima l'odio e spinge il paese verso un declino sociale ed economico. Per questo è stato convocato un presidio antifascista e antirazzista per sabato 14, appunto, dalle 11 alle 14 in Piazza Perretta. Un'iniziativa per rompere il silenzio, contrastare la normalizzazione della propaganda d'odio e ribadire che convivenza e sicurezza si costruiscono con più diritti, più giustizia sociale e solidarietà, non con espulsioni e discriminazioni. Camilla Pizzi, Ecoinformazioni, Como.
Una manifestazione diffusa in decine di piazze italiane per dire no al disegno di legge contro la violenza sessuale che elimina la norma sul consenso. Se non c'è consenso è stupro, è lo slogan del corteo che domenica 15 febbraio alle 15 a Milano sfilerà da piazza Medaglie d'Oro a piazza Fontana, un'iniziativa promossa a livello nazionale dal laboratorio permanente Consenso Scelta Libertà. Tra le molte realtà che hanno aderito c'è la Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate di Milano. Manuela Olivi è la presidente.
Siamo di fronte ad un attacco molto forte a quelle che sono le libertà delle donne di poter gestire la loro sessualità senza essere violentate, senza essere condizionate dentro alla relazione, non potendo esprimere liberamente ciò che desiderano. C'è un DDL presentato dalla ministra Bongiorno che vorrebbe cambiare quella che è una proposta che era nata per iniziativa anche comune di tutte le parti, quindi destra e sinistra insieme, sul consenso rispetto alla violenza sessuale, che vuole fare diventare invece il testo di legge da modificare come una dichiarazione contraria all'atto sessuale nel momento in cui non lo desidera. È una cosa assurda, renderebbe sempre più difficile presentare per le donne denunce rispetto a violenza sessuali. Questo è inaccettabile. Per dire no a questo DDL vogliamo far vedere che c'è un movimento delle donne che è attento e che esprime la sua contrarietà.
Si chiama TESM, tangenziale esterna del Sud Milano, e collegherà lo svincolo di Melegnano con la setta Binasco per un tracciato di 21 chilometri. È di fatto il progetto di una nuova autostrada che Regione Lombardia ha presentato in commissione trasporti e che ha sollevato molte perplessità. In pratica la maggioranza al Pirellone ripropone un vecchio progetto, quello della TOEM, la tangenziale ovest esterna, con un nuovo nome ma con le stesse criticità. Questa mattina c'è stato un doppio presidio sul tracciato organizzato da AWS, Onorio Rosati è consigliere regionale.
Viene riproposto ciclicamente questo progetto di costruire un tratto autostradale tra l'uscita della 7 di Binasco e l'uscita dell'autostrada 1 di Melegnano. È naturalmente un'opera fortemente impattante che, dati alla mano, costerebbe 1 miliardo di euro. Ed è tutto evidente, con un consumo di 100 ettari di terreno libero, di terreno agricolo. È l'ennesimo sfregio nei confronti del territorio, che è già sovra appesantito dalla logistica dei data center che ci sono e che ci saranno. Ci sembra che questa opera proprio non debba essere realizzata. La stiamo discutendo all'interno della commissione. Noi presenteremo, naturalmente insieme al resto dell'opposizione, una richiesta di stralcio di questa ipotesi di costruzione di questa strada su questo territorio. Ed è tutto evidente che per prevedere un'opera del costo di 1 miliardo significa prendere di euro, significa prendere per i fondelli cittadini. C'è qui comunque un tema di come decongestionare questa arteria Lo si può fare attraverso un progetto molto più mitigato rispetto al consumo di suolo, rispetto al costo dell'opera, rispetto ai tempi di realizzazione, che è uno dei progetti che, di fattibilità, che erano già stati illustrati anni fa da parte della regione, che aveva incaricato Aria di presentare degli studi di fattibilità rispetto alla realizzazione di questa opera. Oggi viene fatta una scelta che noi consideriamo devastante.
È crollata oggi, durante la fase di collaudo, la passerella ciclopedonale tra i comuni di Maccastorno e Crotta d'Adda, tra le province di Lodi e Cremona. Nessuna persona è rimasta coinvolta. La struttura era ancora in corso di realizzazione, chiusa al pubblico, agganciata pochi giorni fa alla strada provinciale. Un'opera legata ai lavori per la ciclovia Vento, il percorso ciclabile tra Torino e Venezia, finanziata con 4 milioni di euro da Regione Lombardia. I lavori sono in capo ad AIPO, l'agenzia interregionale per il fiume Po, che ora sta compiendo accertamenti per chiarire le cause del crollo. Come ogni venerdì sentiamo i consigli culturali per il fine settimana a cura di Ira Rubini.
Alla Cineteca di Milano un ciclo dedicato a Roman Polanski. Sabato 14 dalle ore 17 e poi ci saranno altri 10 lunghi, tutti in originale, sottotitolati in italiano. La rassegna si svolge all'Arlecchino di via San Pietro all'Orto. Per le mostre vi ricordiamo che a Palazzo Reale, fra le molte mostre che hanno inaugurato da poco, Le Alchimiste di Anselm Kiefer, l'installazione site specific fino al 27 di settembre. Mentre ultime possibilità fino alla fine di febbraio per vedere la mostra a Pavia al Castello Visconteo ai Musei Civici, Pavia 1525, le arti nel Rinascimento e gli arazzi della battaglia. Per la musica, la nona di Beethoven eseguita dall'Orchestra Sinfonica del Coro Sinfonico di Milano in trasferta al Conservatorio in occasione dei Giochi Olimpici Invernali. Sul podio il direttore musicale della Sinfonica, Emanuele Cechnavorian, il tutto sabato alle 17. E sempre sabato alle 17 la stagione sinfonica dell'Orchestra dei Pomeriggi Musicali con il coro della Fondazione Teatro Petruzzelli nella replica della opera Marina, riscoperta di Umberto Giordano, con la direzione di Vincenzo Milletari. All'atelier Carlo Colla e Figli debutta domani la nuova produzione della compagnia Romeo e Giulietta, la regia di Franco Citterio. La commedia dell'arte, però, ripensata anche in chiave contemporanea, pur nel rispetto dei vecchi canovacci, porta al Menotti Teatro fino a domenica Arlecchino Muto per Spavento di e con Marco Zoppello. E vi ricordiamo che ha riaperto il Teatro Verdi di via Pastrengo. Laura Pasetti porta fino a sabato Romeo and Juliet Are Dead, una libera reinterpretazione da Shakespeare, alle 20:30.
In chiusura le previsioni del tempo con Camilla Galli del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Questa sera passaggi nuvolosi estesi e nel corso della notte prime deboli precipitazioni. Domani molto nuvoloso coperto con piogge e nevicate al di sopra dei 1000-1200 metri. Precipitazioni in esaurimento nel pomeriggio e in serata ingresso del vento da nord. Domenica ben soleggiato al mattino con vento molto forte soprattutto in montagna e favogno a tratti anche sulla pianura. Nel corso del pomeriggio esaurimento del vento e aumento della copertura nuvolosa.
Le 20 e un minuto è tutto per questa edizione di Metro Regione. Le notizie da Milano e dalla Lombardia vi danno appuntamento lunedì mattina alle 7:15. Una buona serata da Chiara Manetti, Luca Parena e Alessandro Braga.